Magnificat. Scritto e interpretato da Lucilla Giagnoni.
Gentili signore e signori, io sono un'oca. Sono un'oca, altrimenti chi me lo farebbe fare dopo tutti questi anni, ancora qui con queste mie parole, a cercare di far intuire che c'è qualcosa oltre la depressione, la rassegnazione, la disillusione, l'assuefazione. Ma è chiaro il perché. Perché io sono un'oca. E sapere che sono un'oca è già qualcosa. Le bambine, da bambine, noi bambine sogniamo di essere principesse, belle, desiderate, amate, coccolate. Io da piccola sognavo di essere Marilyn Monroe. Eppure lei, la stella e il mito, l'oca bionda la chiamavano. E allora povera Lucilla, povera Marilyn e povera oca. Oh, povera oca, oca, animale tra i più bistrattati. Oca, dal latino medievale auca, che viene dal latino avis, che vuol dire uccello. Oca, singolare femminile. E il maschile? Non c'è! Ecco, finalmente un femminile che comprende dentro di sé anche il maschile. E infatti, guarda caso, oca e femmina vanno sempre insieme, sia nei difetti che nei pregi. Migratrice dalla forza impareggiabile, non lascia mai un suo simile indietro. Se un compagno si ferisce durante il viaggio, gli resta al fianco finché l'altro non recupera la salute o muore. Forma una coppia che dura tutta una vita e sia mamma che papà oca badano alle uova. Combattente ferocissima nel difendere i piccolini e il territorio, sa comunicare se un compagno sta male, se ci sono pericoli, se la strada è libera per tutti. Qualsiasi tipo di strada, anche quella che porta gli esseri umani verso gli dèi. E infatti per gli antichi greci l'oca è un animale sacro. Per i Celti è messaggera dell'aldilà e guida fra i due mondi. Nell'Oriente più profondo, l'oca è l'anima stessa che trasmigra di esistenza in esistenza fino alla sua completa liberazione. Per gli Egizi, se torniamo di qua, il verso dell'oca è quello che dà inizio al mondo. Insomma, l'oca è un animale antico come il mondo, presente fin dalla creazione. L'oca è la terra stessa, simbolo della grande madre dell'universo. Suo è l'uovo cosmico da cui nasce tutto. Insomma, è quel che si dice un archetipo. E dunque oca, splendido animale. Tragica per i piumini e per il patè. Buffa nel dondolare, tragica e buffa, è animale teatrale. Eppure guida spirituale. Porca l'oca, c'è da farsi venire la pelle d'oca. Dunque, io ora so che ho un compito magnifico. Essere un'oca. La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie e ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Ma può avvenire anche di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. L'occhialuto uomo invece inventa gli ordigni fuori del suo corpo. E se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo, fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della Terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà! E la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, finalmente priva di parassiti e di ogni malattia! Ma questa è la fine! Ma questa è la fine di questo nostro mondo! Un mondo ammalato! E però, che lo vogliamo o no, come umanità siamo arrivati proprio qua! Qua, 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 dove ci porta l'occhialuto uomo della coscienza di Zeno di Italo Svevo. Occhialuto, occhialuto, suona male, eh? Occhialuto. Beh, almeno si capisce che cosa vuol dire. È uno occhialuto che non ci vede tanto bene, né da vicino né da lontano. E allora, come vede il mondo invece la lata pennuta donna oca? Questo ancora non è chiaro, no, perché da sempre o quasi, lo sappiamo, il mondo è in mano all'occhialuto. Ma forse lo possiamo incominciare a intravedere. Allora, la pennuta oca sa che nonostante l'esplosione, in questa nebulosa sono sopravvissute delle piccole molecole che, in clima favorevole, in ambiente propizio, riprendono a cercarsi, ad aggregarsi, ad organizzarsi, a formare catene, nuovi DNA e forse ancora una volta quel miracoloso accidente che è la vita. Perché la donna oca, per sua natura, ha una missione: tenere in gioco la vita o in vita il gioco. Il Signore mi ha creata prima di ogni sua opera, dall'eternità fin dal principio, dagli inizi della terra, quando non esistevano gli abissi o le sorgenti d'acqua, prima che venissero poste le basi dei monti, prima delle colline, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, quando fissava i cieli, io ero là! Quando condensava le nubi in alto, io ero là! Quando stabiliva al mare i suoi limiti, io ero là! Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero là con lui a creare, creavo ed ero esuberante di gioia. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre e la mia felicità era là, tra i figli dell'uomo. Questo è proprio il contrario dell'occhialuto. Ma com'è possibile allora che siamo finiti così occhialuti noi, oggi, quando nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, si dice che è lei, è la sapienza, è lei a creare il mondo? Perché questo era un passo del libro dei Proverbi. Avete capito? La sapienza, il lato femminile di Dio. Oh, non fosse che Dio, se c'è, non ha lati. O invece li ha tutti, persino quelli che noi non riusciamo a immaginare. È la sapienza, l'avete sentita? È una fanciulla esuberante di gioia, è una fanciulla felice, è una fanciulla giuliva. Giuliva. Giuliva, come l'oca. Come l'oca, crea il mondo giocando, esuberante di gioia. Ma allora si può ridere, si può giocare fin dall'inizio. La creazione stessa è un gioco. Un gioco sapiente. L'avete immaginato? Eccolo, il gioco. Il gioco dell'oca! Un gioco facile per tutti, insieme all'oca giuliva. Ogni ostacolo dovrai oltrepassare, ma servono i dadi da lanciare. Allora, i dadi hanno dato 2 volte 3. Casella 6, dunque. Siamo già sul ponte. L'oca sul ponte che unisce le due sponde scopre la potenza del 2. Due, due, due. La creazione è sempre il gioco del 2. 2 sono i dadi da tirare, dunque è certo che 1 non si può fare. 2 vuole l'armonia, 2 è anche indecisione, 2 è una divisione che cerca sempre unione. 2 occhi per vedere, 2 orecchie per sentire, 2 labbra per parlare, 2 mani per costruire, 2 polmoni per respirare, 2 gambe per camminare, anche se ne basta una sola per poter saltare. 2 sponde lungo il fiume, 2 facce della medaglia, 2 piatti della bilancia, 2 i poli della terra. 2 la luce e l'ombra, pianto e riso, il pro e il contro. Giorno e notte, sole e luna. una, terra e cielo, due, due, capo e coda, più e meno, uno e zero, su e giù. E se li metto uno contro l'altro, due? Allora è vero o falso, giusto o ingiusto, bello o brutto, bene o male, pieno o vuoto, dentro o fuori, prima o poi, vivo o morto. E se li specchio, due? Allora è sinistra e destra, levo giro, destro giro. E se li intreccio, due? Allora parliamo delle particelle quantiche nell'entanglement, o delle due spirali del DNA, o guardati due ballerini di un giro di valzer. E se li affianco, due? E allora sono maschio e femmina, sono yin e yang, occhialuto e pennuta. E allora? Allora attenti a quei due. Ma guardate che personaggi! Sono simpatici e antipatici, felici e tristi, grassi e magri. Chissà se impareranno a giocare mai insieme mettendo finalmente tutto sotto sopra, occhialuto e pennuta, Luca e Scrutale che vola. Se gli estremi si congiungono, quei due prima o poi, sono certa, se ne andranno mano nella mano verso il centro. Ma si è capito a che gioco giochiamo? Oh! Tutti, o quasi, ci hanno già giocato, tutti, fin dai tempi degli Egizi. Ci hanno giocato anche i grandi imperatori della Cina, finché un Medici l'ha regalato al re di Spagna e da lì, in un lampo, nel 1500, si è diffuso in tutta Europa. Allora, il gioco è facile, lo conoscono tutti. Si tirano i dadi per arrivare primi esattamente all'ultima casella, la 63. Allora, sono 63 caselle più il centro, fanno 64. Certo, in confronto ai videogiochi di oggi fa sorridere un semplice lancio di dadi e un salto su questa casella qua e poi un altro salto su quella là. Ma il gioco dell'oca, nella sua semplicità, è qualcosa di più. Che cos'è quel percorso a spirale, pieno di ostacoli, di salti, di cadute, di voli? Che cos'è se non la vita stessa? È come nella vita tutti all'inizio devono mettere la propria posta. E come nella vita, ogni tanto pagare pegno. Un investimento che qualcuno alla fine vincerà e si terrà per sé. E allora, che cos'è? È un gioco d'azzardo? Beh, ci puoi scommettere denaro come caramelle. Ma come nella vita, però, c'è anche qualcos'altro. Un centro, intorno al quale tutto ruota, che non si può raggiungere e dà forma alla spirale, ma a cui si può mirare. Al centro o al proprio centro? In questo centro, un'oca! Un'oca! Eccola qui! Occhio della sapienza! È lei di nuovo! È lei! La ricordate? È la giuliva dell'inizio! È quella della Bibbia! Un'oca! Ovvio! La sapienza, la terra, la dea, la madre, l'essenza universale, l'uno, l'una, da cui tutto è nato. Per questo, se lungo il percorso del gioco dell'oca si casca su una casella oca, ecco che si raddoppia il punteggio dei dadi. Insomma, con l'oca si vola! E allora, se qui la scelta è giocare o essere giocati, io che sono oca, il mio gioco ora voglio giocare. Ogni casella voglio scoprire, in ogni storia voglio entrare, pagare pegno di raccontare e la posta in gioco. La posta in gioco. Voglio svelare. Allora, 5 più 2, 7. Dunque, siamo alla casella 19. L'osteria! L'osteria, dove l'oca scopre che fatica arrivare alla vita. Osteria. Tutto dal liquido è iniziato. Anche questo mondo, nell'acqua, è nato. Ai, forte, morte, aspra, mezzo, sonno, vita. Eccoli, discorsi già ubriachi, discorsi da osteria. Ai, vita, aspra, forte, morte, sonno. Ai, cammin di selva, aspra e dura. Ai, nel mezzo nostra selva oscura, cammin mi ritrovai quanto di vita che la diritta via era smarrita. All'inizio confusione. E forte la paura era del vintrai. Tentativi nel liquido. All'inizio, questo è certo. Nell'acqua si formarono nuove catene di quei piccoli elementi, i mattoncini della vita li chiamano, che costruiscono ogni esistenza. Sono poche, pochissime le loro forme, sono solo quattro. A, T, C, G. Le basi azotate, che stanno variamente combinate nel nucleo delle cellule e hanno nomi delicati, buffi, femminili. Adenina, timina, citosina e guanina. Quattro ochette! Oh, sono parenti di sicuro di Adelina e Gwendalina, le due oche del film degli Aristogatti. Nel mezzo del vita selva oscura, ai, mi ritrovai. E quanto era smarrita, ai, che diritta la di nostra abandon, ai. Pochi elementi, pochi, ma molte e diverse le loro combinazioni. E quanti tentativi nei millenni, Pino, per arrivare a qualcosa di accettabile, qualcosa di sensato, qualcosa di bello. Nel mezzo del cammin di nostra vita, che smarrita era la diritta via, mi ritrovai per una selva oscura. Beh, bello! Bene, bene, questo era un risultato già molto interessante. Questo era un DNA possibile, questo era una vita. Però non era ancora quello giusto. E allora ancora millenni di tentativi, di combinazioni fra caselle, ognuno un mattoncino pieno di informazioni, ancora millenni di passaggi e di ritorni, di salti e di rimbalzi, di usi e forse riusi dei primi scarti. Ancora millenni a lavorare, a lavorare, a lavorare su nulla di questa scala della vita ed eccolo. Eccolo, sì, è lui. Un piccolo segmento compiuto. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Finalmente, finalmente. La vita è nata così. Come un testo, un insieme di lettere, di elementi essenziali, pochi, pochissimi, ma che combinandosi in vario modo hanno scritto cose su cose, hanno scartato parti e ne hanno riutilizzate altre. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, mescolanze, parentele, un laboratorio che di reazione in reazione, di passo in passo, di salto in salto, ha portato a un effetto sorpresa. La vita. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, qui sulla Terra, noi tutti che dal virus all'Homo sapiens, tutti abbiamo lo stesso codice genetico, scritto da 64 tessere, codoni li chiamiamo. 64, proprio come nel gioco dell'oca. La vita nasce per errori e tentativi, la vita nasce per concatenazioni casuali. La scintilla almeno fu casuale. Insomma, un tiro di dadi. E poi? Poi un processo lento, lentissimo. Non possiamo immaginare quanto lento. E poi? E poi? La prima cellula. Sì, lei! E già praticamente tutto era fatto. Arrivare alla prima cellula, quello fu il miracolo. Non aveva madre, non aveva causa, non aveva prima. E per accorgersi che era viva, lo abbiamo già capito noi sul ponte, ha dovuto essere... due. Salve! Eccomi qui! Eccomi! Eccomi! Sì, sono io! Mi riconoscete? Sono io! Sono la prima cellula! Sono la prima! E ho già l'istinto materno! Sto già ingrossando! Sento che sto già un po' ingrassando, ecco! Guardatemi bene! Tutto sta per nascere qui da me! Sento un formicolio qui nel nucleo! Ma proprio qui! E ora so che devo e voglio essere due! Sì, sì! Io e una nuova cellula! La mia figliolina! Ops, ma la cosa sembra che non voglia fermarsi più. mi sa che sto già diventando la prima cellula con l'istinto nonnesco. Nonnesco? Oh no, le rughe, no. Ma questa cosa qui, ecco, questa cosa qui, proprio deve andare avanti. Come si dice qui da voi? Scusate, c'è nessuno qui, fermate il mondo. Vorrei scendere, voglio scendere. Aiuto! Ma c'è qualcuno qui? Non sono io, aiuto! C'è qualcuno? Mi sentite? Aiuto, aiuto! Da cellula nasce cellula. Dalla madre al tutto. Dalla madre sempre nasce la nuova vita. E così colloca. Colloca si vola, siamo cascati su una casella oca. E così di casella in casella, dalla prima cellula in poi, è tutto un volo. Dalle lettere del DNA a quelle dell'alfabeto. Dall'alfabeto della vita a quello della lingua. Lingua madre, chiamiamo la prima lingua che impariamo. È lei, è la mamma che per prima ci dona baci, coccole e carezze. È lei la mamma che per prima ci regala parole, canti, fiabe. Con la madre c'è la vita. Con la mamma inizia il racconto della vita. E con la mamma entriamo nel tempo della fiaba. E allora forse non è un caso che quando un certo Perrault, Charles Perrault, raccoglierà in un libro le fiabe raccontate per secoli a voce, ecco, le chiamerà i racconti di Mamma Oca. E forse non è un caso che proprio la prima delle fiabe di Mamma Oca inizi così. C'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli. Tutti gli anni andavano ai bagni, ora qui, ora là. Voti, pellegrinaggi le vollero provare tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese, ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le facesse un regalo. E così alla principessa toccarono tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo. Dopo la cerimonia del battesimo, tutta la brigata tornò al Palazzo Reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata in un astuccio d'oro massiccio, dove c'erano dentro un cucchiaio, una forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti e di rubini. Ma in quel mentre, che stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata che non era stata invitata perché quella da 50 anni non usciva più dalla sua torre e tutti la credevano morta o incantata. Il re subito le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare una posata d'oro massiccio perché di quelle ne erano state ordinate solamente 7. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Una delle giovani fate che era accanto a lei la sentì e per paura che volesse fare qualche brutto regalo alla principessina, appena alzati da tavola, andò a nascondersi dietro una portiera per poter rimediare al male che la vecchia avesse fatto. Le fate intanto incominciarono a fare i loro doni alla principessina. Io dono a questa bimba bellezza, volontà e un bel visino fresco e delicato, pla. Non basta essere belle, ma ora essa avrà intelligenza e spirito vivace, opla! Brave sorelle, che bei regali, ma uno anch'io ne voglio far. Io sono la terza fata e il dono mio sarà la grazia incantevole di un cigno, pla. Mai nessuna giovinetta come lei saprà danzare, si muoverà leggera come piuma, opla! Brave sorelle, che bei regali, ma uno anch'io ne voglio far. Io sono la quinta fata e dono l'arte del canto come un usignuolo delicato, pla. La sesta si fa avanti, questa bimba suonerà qualsiasi strumento ci sia al mondo, opla! Brave sorelle, che bei regali, ma uno anch'io ne voglio fare. Giunta l'età di maritarsi, con un fuso si pungerà e morirà, ha ha! Erano 50 anni che la volevo cantare, ma ci siete cresciuti voi con queste fiabe? Io sì. Insomma, la creatura è nata ed è già stato un miracolo, non è stato facile. È una creatura miracolosa, l'avete sentito? Anzi, è una creatura miracolata, perché oltretutto ci sono 7 fate intorno a lei che le regalano ogni virtù fino a renderla la creatura perfetta. Ma quante buone madri ha questa bambina a filarle il destino? Eh già, destino. Fata, infatti, viene da fatum, che è il destino, ciò che viene pronunciato, ciò che viene detto, il destino. Ora, all'inizio quasi per tutti, sì, per tutti, dai, il mondo è femminile. Ma questo non significa che questo femminile sia per forza tutto buono. L'ottava fata è vecchia e preferisce stare sempre sola. Lei regala alla creatura perfetta l'unica imperfezione: la morte, a causa della puntura di un fuso. E il re che cosa fa? Che cosa fa quel re che aveva già trascurato di invitare la vecchia fata? Fa eliminare tutti i fusi del regno. Proibire, usare la forza per esorcizzare la paura. Eccolo, è una strategia di sopravvivenza. Ora, per milioni di anni, persino adesso, noi siamo stati alla mercé della natura. Difendersi usando la forza era necessario per sopravvivere. È l'evoluzione che premia il più forte. Ma la teoria di Darwin, sempre che Darwin intendesse questo, oggi non ci basta più. Oggi si scopre che non sempre è sopravvissuto, cioè, perché è importante sopravvissuto, cioè ha tramandato la vita, ha tramandato l'informazione della vita, il più adatto, il più forte, il più occhialuto. No, ci sono esseri che non entrano in competizione, non si combattono, ma si cercano e si uniscono per sopravvivere. Anche le nostre cellule di fatto fanno così. Una biologa statunitense, una biologa, dunque concedetemi, una pennuta, Lynn Margulis, corregge Darwin e dice che la vita non si è diffusa col combattimento, bensì con l'interconnessione e dandosi reciproco sostegno. Dunque, difendersi e prendersi cura sono due strategie complementari di sopravvivenza. Ma quando si è rotta l'armonia fra la cura e la difesa, ecco che allora si è creato un mondo irto di minacce, vere o presunte, per mantenere l'arcaico diritto di difendere che, capirete, facilmente diventa quello di offendere. Dunque, se non è la forza da sola la strategia vincente, ecco che una giovane fata, ma già saggia, ci ricorda che ce n'è un'altra. Sa aspettare, sa rimediare, sa curare. Rassicuratevi, re e regina, la vostra figlia non morirà. La principessa si bucherà la mano con un fuso, ma invece di morire si addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali il figlio di un re la verrà a svegliare. La creatura non morirà, ma dormirà. Ecco, una dilazione perché si crei del tempo. Tempo necessario per maturare una nuova strategia, un nuovo modo di stare al mondo. Non morire, fermarsi, dormire, sognare, immaginare, per poi svegliarsi e darsi da fare. Passati 15 o 16 anni, accadde che la principessina, correndo un giorno per il castello e mutando da un quartiere all'altro, salì fino in cima ad una torre, dove in una piccola soffitta c'era una vecchina che se ne stava sola sola filando la sua rocca. Questa buona donna non sapeva nulla della proibizione fatta dal re di filare col fuso.
«Che fate voi qui, buona donna?»
disse la fanciulla.
«Son qui che filo, mia bella ragazza!»
le rispose la vecchina che non la conosceva punto.
Oh, carino, 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 carino tanto! Ma come fate? Datemi un po' qua, 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 che voglio vedere se mi riesce anche a me!
Vivacissima e anche un tantino avventata com'era, d'altra parte il decreto della fata voleva così, non aveva ancora finito di prendere in mano il fuso, che si bucò la mano e cadde a terra svenuta.
La buona vecchina si mette a gridare aiuto. Corre gente da tutte le parti, spruzzano dell'acqua sul viso della principessa, le sganciano i vestiti, le battono sulle mani, ma non c'è verso di farla tornare in sé.
Allora il re si ricordò della predizione delle fate e, sapendo bene che questa cosa prima o poi doveva accadere, fece mettere la principessa nel più bell'appartamento del palazzo, sopra un letto tutto ricami d'oro e d'argento. Si sarebbe detta un angelo Tanto era bella. Ella aveva soltanto gli occhi chiusi, ma si sentiva respirare dolcemente e così dava a vedere che non era morta. La buona fata che le aveva salvato la vita si trovava distante di là 12.000 chilometri, ma ne fu avvertita e partì subito e in men di un'ora fu vista arrivare dentro un carro di fuoco tirato dai draghi. Poiché la fata era molto prudente, pensò bene che quando la principessa venisse a svegliarsi si vedrebbe in un brutto impiccio a trovarsi sola sola in quel vecchio castello. Ed ecco quello che fece. Con la sua bacchetta magica toccò tutto ciò che era nel castello, meno il re e la regina. Damigelle d'onore e cameriste, gentiluomini, ufficiali, maggiordomi, cuochi, sguatteri, lacchè, guardie, paggi e servitori. Toccò tutti i cavalli che c'erano nelle scuderie e i grossi mastini di guardia nei cortili e la piccola Puffe, la canina della principessa che era sempre accanto a lei. Appena li ebbe toccati si addormentarono tutti per risvegliarsi soltanto quando si sarebbe risvegliata la loro signora. Gli stessi spiedi che giravano sul fuoco pieni di pernici e di fagiani si addormentarono e infine si addormentò anche il fuoco. Tutto si ferma. Fermarsi alle volte è necessario. Alla principessa, all'oca, a me, che volando come un'oca sono finita nella casella del labirinto. Precipitata in un tempo prima della fiaba, un tempo prima di ogni tempo, un tempo prima di ogni storia, il tempo del mito. A voi dormite. Buona dormita a voi. Eh già. Sprofondare nel sonno. Dormite pure, che bisogno ho io di gente che dorme. E a voi che devo questo stato umiliante giù tra i fantasmi. Ho ucciso, è vero. E neanche sottoterra tramonta la mia infamia per chi uccisi. E da tutti laggiù sono scacciata come una randagia. Proprio da quelli sottoterra io subisco il processo più spietato io. Io che fui colpita così crudamente da chi era più mio. E nessuna potenza divina insorge smaniando a farmi da scudo. Eppure io la madre, io, fui sgozzata dalle mani assassine del figlio. Ecco lo squarcio. Ora che dormi lo vedi dentro il tuo cuore. Nel sonno la mente è fiammata da visioni limpidissime. Alla luce del giorno invece i mortali sono ciechi e non scorgono quello che accade. Ma quante volte avete bevuto i succhi che io vi offrivo senza una goccia di vino, solo acqua e miele che v'addolciva. E tutte le cene notturne che la mia devozione offriva fumante per voi sul braciere che ardeva, nell'ora che a nessun altro celeste appartiene. E tutto questo voi, ora, lo calpestate. E lui è scampato lontano, il figlio. Un cerbiatto direste, così, con un agile salto tra le reti tese per lui. E vi deride ora, e sogghigna. Ascoltatemi. Tutto ciò che conta per me ve l'ho detto. Riprendete coscienza. Dei dell'abisso! Svegliatevi! Sono un sogno che viene io, Clitennestra! E vi chiamo! Mugolate quanto vi pare! Lui corre e fugge davanti! Hanno divinità protettrici gli altri della mia famiglia, io no! Ma come tu dormi, dormi, dormi ancora! Dormi di un sonno profondo, ma come non compiangi il mio strazio? Il figlio uccise la madre! Ed eccomi, sono io! E il figlio ormai è in fuga! Tu guaisci, ma resti assopita! Su in piedi, che aspetti? Che altro hai da fare se non del male? In sogno tu scovi la bestia! Il tuo è un ululare di cane che non allenta lo spasimo di caccia mortale che scegli! Rialzati su! Non ti pieghi lo sforzo! Tu non scordare il torto patito invischiata del sonno! Svegliati! Svegliati! Tormentati dentro con meritati rimproveri! Fanno da sprone a chi sa ragionare! Tu sbavagli addosso a un fiato di sangue! Seccalo col fuoco delle mie viscere! Broccolo! Raddoppia l'assalto! A passo!
assassino!
Nel labirinto, l'urlo di una regina. La sua ira è diventata implacabile nel giorno in cui il marito sacrificò la loro figlia, fanciulla, alla vittoria di una guerra. È una regina lei, una grande regina. Governa per 10 anni la sua città come un uomo, meglio di un uomo, e al ritorno del marito dalla guerra non accetta di farsi rimettere all'angolo da lui, che ha persino trascinato con sé una schiava amante, una principessa troiana come bottino di guerra. Uccide il marito e la sventurata straniera. E poi viene uccisa dal figlio. Clitennestra si chiama la regina. Clitennestra. Non è un caso che nasca proprio sotto il segno dell'oca. Zeus, il padre di tutti gli dèi, si era invaghito della madre di Clitennestra, Leda, che però era donna virtuosa. Così, per non destare in lei timore, l'aveva avvicinata sotto forma di cigno e, per possederla, l'aveva trasformata in un'oca. Dopo l'amplesso col dio, Leda, tornata donna, giacque col legittimo marito. Dall'uovo divino partorisce Elena e Polluce e dall'utero umano Castore e Clitennestra. Dunque, Clitennestra la scaltra ed Elena la bella sono sorelle. Sorelle andate contro voglia spose a 2 fratelli, Elena Menelao e Clitennestra ad Agamennone. E nessuna delle due ne è uscita bene. Elena diventa per sempre simbolo della femme fatale, condannata dal mito e persino dalla poesia come causa della guerra delle guerre, quella di Troia. Clitennestra è la protagonista dell'Orestea di Eschilo, l'unica trilogia del teatro greco giunta fino a noi, che narra di qualcosa di antico, di ancora più antico, di cui noi conserviamo ormai soltanto un pallido ricordo. Narra dello scontro terribile tra una società di madri, dove regnava la grande dea, la madre terra, e una nuova società di maschi dominatori, patriarcale. La grande dea madre, la dea della fecondità, dell'armonia, dell'accoglienza, del palazzo senza mura, è stata assaltata da divinità maschili, dei che stuprano e rapiscono fanciulle. E nella lotta, ormai, ha perso. Sono arrivati guerrieri, cacciatori, domatori di cavalli, scesi dalle steppe. La difesa per loro è ormai diventata offesa. La guerra è il solo modo che conoscono per stare fra le genti. Devastano, depredano, violentano, vendono e comperano esseri umani. Sacrificano le figlie per la ragion di Stato. Le donne, come tutto, sono trasformate in merce. Si può fare la guerra per il possesso di una donna. Si può fare la guerra per il possesso di una terra. Clitennestra, figlia e sorella dell'oca, di questa stirpe guerriera, e quindi uccide il marito e la profetessa Cassandra. Ma se solo l'avesse riconosciuta come sorella, chissà cosa poteva nascere da queste due, la regina e la veggente. Clitennestra, nessuna delle tragedie che la riguardano porta il suo nome. La trilogia ha quella del figlio Oreste, che dopo aver vendicato il padre, tormentato dalle antiche dee e dalle cagne inferocite di mamma, approderà ad Atene, dove il tribunale della città lo assolve dall'accusa di matricidio. Ebbene sì, finisce così. Le furie che perseguitavano col rimorso chi aveva offeso il diritto materno diventano dee ben addomesticate della buona sorte. E gli antichi guerrieri achei diventano cittadini, inventano la democrazia e la esportano in tutto il mondo. Con Clitennestra, il femminile, si intrappola da solo per millenni in un labirinto. Per uccidere il marito, Clitennestra usa l'asciamipenne, la labris sacra dei misteri della grande dea, madre. E il palazzo delle asce era chiamato per l'appunto il labirinto. Nel nostro gioco dell'oca, la casella del labirinto ha un nome ben preciso: il labirinto della scelta del cammino. Con l'arrivo dei guerrieri, la grande dea si è ritirata. Si è ritirata nelle profondità della terra, delle acque, delle grotte. Si è ritirata nei boschi. Ma da lì, sempre attraverso i miti, le fiabe, si prende cura della vita, della terra, di tutti noi. Certo, lo fa a modo suo. Forse allora uno dei tanti volti della grande dea è proprio quello anche della vecchia strega della Bella Addormentata, ricordate? Ritirata da tempo immemorabile. E così, messa da parte, rancorosa e tremenda, come un organo vitale trascurato, lancia segnali che chiedono attenzione e cura. È in fondo un avvertimento, la maledizione del fuso. Ti pungerai e morirai, perché non è ora, non è subito, non è adesso, è al futuro. E io te lo dico prima, ti avviso, ti preparo, perché il futuro prima o poi arriva. E allora datti da fare, trova la cura, trova la cura. La parola magica dei nostri tempi. Forse la novità di questo nostro tempo non è che l'umanità è sul punto di distruggere il mondo, questo lo sta facendo già da un bel po'. Forse la vera novità è che l'essere umano sta cominciando a risvegliarsi e a immaginare un nuovo modo di stare al mondo, con se stesso e con gli altri. Forse c'è da ringraziare la strega e anche da ricordare che Fata Sapienza, l'eco fata avveduta e accogliente, ha dato un tempo ben preciso, 100 anni e non di più. I nostri scienziati, che fate non sono, ce ne hanno dati di meno. E allora, subito rifare gli occhiali all'omino di Svevo, ridargli l'incanto, insegnargli a sognare, insegnargli ad essere un principe. Sogna il mio sogno, principe. Deponi la spada, entra nel bosco, baciami adesso, baciami. Principe, vi siete fatto tanto aspettare. Il principe diede mano alla principessa perché si alzasse. Ella era già abbigliata e con gran magnificenza, ed egli fu abbastanza prudente da non farle osservare che era vestita come la mia nonna, con un camicino alto fin sotto gli orecchi, come costumava un secolo addietro. Quella notte i due dormirono poco. La principessa non ne aveva un gran bisogno.
A mille ce n'è nel mio sogno di fiabe da narrar. Venite con me nel mio bosco fatato per sognar. Non serve la spada, il cavallino bianco, l'armatura scura per venire con me. Basta un po' di fantasia.
Ma come? Si è svegliata la principessa. Il bosco non è più una selva oscura. Il principe ha imparato a sognare. Occhialuto e pennuta finalmente si sono presi per mano. Tutto è bene quel che finisce bene. E invece io sono finita in galera? Ma che scherzo è questo qua? Qua, 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 qua. È un qui pro quo. O un qui pro qua. Vabbè, lo so perché. Perché la fiaba di Mamma Oca in realtà non finisce qui. La principessa deve vederne ancora delle belle. Per esempio, deve vedersela con una suocera orchessa che la vuole divorare, lei e i suoi bambini. L'ho detto fin dall'inizio, il femminile non è sempre buono. E buona non è la stirpe del principe. Ah, la stirpe dell'occhialuto. E dunque di qua mi porta il gioco, in galera. La galera però può essere una prigione, ma può essere anche una barca. E in effetti, in antichità, questa casella era anche quella della barca o dell'arca. L'arca che, come noi sappiamo, nutre, protegge, trasporta il germe della vita, lo ricordate, quello che abbiamo incontrato nell'osteria? Insomma, però, arca o barca, certo, dalla fiaba a questo nostro mondo, quello dell'occhialuto, è un po' una galera. Occhialuto, lui che ha tanto studiato, smontato, separato, lui ha cercato di capire come funziona tutto, dai virus ai batteri, dal cervello al DNA. Ha cercato, l'occhialuto, di carpire il segreto della grande dea, della dea. Per lui la vita è un Lego che taglia, smonta, rimonta, costruisce, distrugge, a volte ricostruisce, a volte. Questo per lui è il gioco. L'occhialuto. Ah! Ma certo che sono utili gli occhiali, ma chi lo vuole oggi un mondo senza strumenti che ci migliorino la vita? Io da Oca la lavatrice la voglio e come? Ma la voglio per la casa, e che la usino il principe e la principessa, e pure la fata, e la vorrei distribuita e a basso consumo in tutto il mondo. È un sogno? Beh, è un sogno. Beh, io ho un sogno, anzi io ho tanti sogni, perché io sono un'oca principessa che ha tanto dormito e ha tanto sognato. Ma ora sono sveglia e pronta a fare. Sono pronta a realizzare qualche sogno. Io sono pronta a prendermi il potere.
Eh? Chi se lo aspettava? Dalla principessa e dall'oca.
Ah, sono pronta, sì, ma a governare. Governare non è avere potere, ma è parola di cura. Governare è avere cura, prendere il timone dell'arca e portarla magari in salvo. Se ci sarà un cambiamento di rotta per tutti, io sono abbastanza certa partirà dalle donne, ma non dalle Clitennestre. Partirà dalle principesse. Alcune si sono già svegliate e ne sono piene le cronache e ci emozionano tutti i giorni. Principesse che han pagato pegno, e come se pagano pegno, lo pagano ancora. E allora non possiamo lasciarle sole. Infatti, perché ci sia il cambiamento di rotta, dovrà essere governato da principi e principesse insieme. Da donne, da uomini, dagli animali, dalle piante, dai batteri, dai virus, dalla vita. Perché tutto quello che noi possiamo fare e che sappiamo fare è essere vita. Morte? 58? Casella? Morte? Si dimostrare. È tutto da rifare. 5 più 8, 13. Ah, la stessa posizione dei tarocchi. Ci siamo! Non si può scampare. Prima o poi ci si deve cascare. È dall'inizio che si fa aspettare. Può capitare nel momento più inatteso, quando la felicità è a portata di mano. Ma lei, lei è sempre stata lì. Alla fin fine? Una soglia da varcare. Ci son finita, ma non c'è da disperare. Non chiede molto, solo di ricominciare. Nel gioco della vita può essere doloroso e molto ricominciare il giro, eppure ogni volta è una sapienza nuova nella spirale verso il centro, l'origine, verso l'uno. 63 caselle più l'oca e il suo giardino, e sono 64 come gli scacchi, come gli ching, come i codoni del DNA. 64, 6 e 4, 10, 1 e 0, 1. Ritorno all'uno, con tutte le prove previste dal cammino. Casella 6, il ponte che unisce le due sponde, la potenza del due, il bello e il brutto, il dentro e il fuori, la luce e l'ombra, la donna e l'uomo, e l'osteria del tempo perduto. Casella 19, l'ebbrezza della prima cellula, l'istinto della madre, la nascita del tempo, l'accidente della vita. Talvolta l'oca prende il volo e volando sulle oche conquisto le parole e creo il mondo. Sono la fata nella fiaba. Benedico, maledico. Morire, dormire, sognare, forse scandagliare. L'oscurità, la luce è nuova conoscenza. Un pozzo di sapienza, dalla fiaba al mito. Qui la grande madre ci insegna a generare. Casella 42, il labirinto della scelta del cammino. È una tragedia. Accogliere o far guerra? Ragazzi, è tempo ad attaccare, lascia il chiodo. Avanti! È ora di cambiare! Casella 52, fanciulla sapienza, prima cellula, oca, madre, fata, strega, principessa, Clitennestra, una donna, tante facce, tante sorelle. Sorelle! Sorelle! Qui scegliere è vitale. Giocare dobbiamo perché siamo nati, ma possiamo non essere giocati. Diversi i giri che potremmo fare, nessuno uguale all'altro. Prendere in mano la nostra vita e i dadi. Allora, è un'arca o una prigione questa qua, da dove ripartiamo per vostra comodità. Signora, tocca a lei tirare i dadi. Si immagini di averli fra le mani. Ma lei ha fatto il numero esatto. Nel bosco, un riposo perfetto. Lei invece pensa a governare, si vede, perché esita a tirare. Fanciulla, nel pozzo sei finita senza cellulare. Mi spiace, da sola ti dovrai svegliare. Bel tiro! Complimenti, ecco. eccomi tutti attenti! Attenzione, tire dalla sorte, ragazzi, siamo ancora qui, nella casella morte! Tirate i dadi, tirate in allegria, lo chiede la genetica, lo chiede l'osteria! Tirate i dadi, giocate la vostra vita, i tiri sono contati, contate sulle dita! Un dio con l'universo a dadi non ci gioca, ma non è tempo perso a essere fino in fondo un'oca! Ladies and gentlemen, madame, monsieur, signore e signori, fate il vostro gioco! Per questo giro basterebbe ancora un solo tiro! Un solo tiro basta. Da qui un solo tiro basta. La morte mi ha fatto ricominciare il gioco e per un caso sono tornata di nuovo alla casella 52. Ah, ma non è un caso. Non è un caso, è un bivio. Allora, galera prigione o galera arca di salvezza? Devo tirare ancora per vincere. Devo arrivare alla casella 63. Da qui basterebbe un solo tiro. Basterebbe fare 11. Dovevo fare 11 per vincere. Invece ho fatto 12. Vabbè, ho fatto. I dadi hanno fatto 12. 11 e solo 11 per vincere. Non un gesto di più, non uno di meno. Non un respiro di più, non uno di meno. Vincere, vincere. Curioso, i dadi mi fanno tornare indietro per andare avanti. Vincere. Vincere non mi conviene più. Vincere è possedere. È prendersi la posta solo per sé. Vincere è far finire il gioco. Vincere è troppo poco. Io voglio molto di più. Io voglio vivere. Io voglio di più per tutti. E voglio una vita magnifica qui sulla terra. Ecco la posta in gioco. Sono loca, lo posso fare. Continuare a giocare. Non chiudere la partita. È una spirale aperta questa se miri verso il centro. Un centro che non ha numero. 11 per vincere, di più per vivere. Sono un'oca, voglio volare, sognare, giocare, godere di ogni passo, apprezzare il filo d'erba. E sono anima e bosco e foglia e fiore. E sono anima e oca e colomba e pellicano. E sono anima, animale e vegetale. L'anima mia magnifica. E sono vita, ogni forma di vita. Un gesto umile, un movimento che dal basso sale, dall'humus della terra. È l'umiltà, l'armonia con la terra madre. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ma sì, la riconosco, anche questa è voce di fanciulla. Sì, mi suona familiare. Solennemente come oca, figlia e sorella della madre terra, l'anima mia magnifica, io posso dichiarare: la magnificenza della madre sta nel dare il via, lo slancio e infine liberare lo scopo della vita. È la vita. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. I più in pericolo di vita nella specie umana sono le donne, quelle povere sedute al più basso gradino, vittime di tutto e tutto insieme, ma che ogni giorno con amore ricuciono l'ultimo tessuto di ogni società. Fino a loro bisogna arrivare. Per il benessere di queste ultime fra gli ultimi, vale la pena tutto rovesciare, mettere il sottosopra e dar valore finalmente a ciò che veramente vale. E proprio ora, adesso, darsi da fare, rovesciare i potenti dai troni, innalzare gli umili, portare in alto queste donne è l'elevazione della vita. Quando anche loro e i figli che dipendono da loro potranno vivere il godimento della loro dignità, allora si potrà cantare l'anima mia magnifica. E qualunque forza, caso, destino abbia filato questa strana meraviglia che è la vita, l'anima mia
Magnifica! Anche un'oca, anche una povera oca può degnamente pronunciare queste parole. Di più, è una necessità improrogabile. Una società che ha perso il senso della vita non lo trasmetterà ai figli piccoli. Non lo riconoscerà nei genitori anziani. Ha guardato all'umiltà della sua serva. E penso a mia sorella, che oca più di me, e dice a me che prova grande gioia ad avere cura di nostra madre, e a mia zia, e a Olga, a Mary, che mi sono intorno ogni giorno più che sorelle, e non mi ha lasciata sola. È questa l'arca, è questo il bosco, è una ricchezza immensa a cui già tutti attingono ma senza riconoscerla, la danno per scontata, è già in azione da secoli, millenni, con gesti quotidiani di attenzione, tenerezza, cura, che son capolavori, è questo un centro, è qui che sta il mistero, il senso di tutto il gioco, grandi cose ha fatto in me. Io faccio uno strano mestiere, il gioco del teatro. Io sono un'oca, qua, 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 a ballare. Ma sento che devo fare quel che non sempre viene fatto altrove. Io posso magnificare, fare grande l'essere donna e madre terra e mescolare, bilanciare, armonizzare, sì, armonizzare la grandezza maschile e animale e vegetale, la grandezza della vita. E così cambio il mio mondo e il mondo e cambio le parole e alto sarà l'umile e perdere sarà il vincere e beata mi farò chiamare dalle generazioni tutte. Grandi cose ha fatto in me. L'anima mia vuol respirare, la spinta ormai è data. Si allargano le braccia, si espandono i polmoni. Il gesto in fondo è semplice, l'ossigeno è leggero. Che cosa avrà pensato la prima creatura che ha osato attraversare lo specchio delle acque, generando una nuova specie, un mondo nuovo? Esultato! Avrà esultato!
Io voglio rendere grazie. Sopra ogni cosa della vita, io voglio ringraziare e dire bene. Sì, voglio fare questo. Io voglio benedire.
Avete ascoltato Magnificat. Collaborazione al testo Maria Rosa Pantè. Musiche Paolo Pizzimenti. Presa del suono e editing Yuri Ruspini. Produzione Francesca Giorzi.